Line di Controradio, notiziario regionale.
Diciotto e 46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio con le notizie a cura della redazione. Apriamo con le celebrazioni per il giorno del ricordo, anche quest'anno condite da polemiche naturalmente. A epicentro della polemica è il Consiglio regionale, dove oggi si svolgerà il Consiglio regionale solenne, per l'appunto per ricordare le foibe e la tragedia degli esuli dalla Dalmazia e dall'Istria. Sapete che c'è questa polemica inscenata dal centrodestra con il giornalista Italo Bocchino, che insomma ha in qualche modo imperversato nelle cronache i giorni scorsi, dichiarando che se anche non gradito sarebbe arrivato in Consiglio regionale e sarebbe piazzato davanti al Consiglio per fare il suo comizio, il suo intervento, un intervento che era stato richiesto proprio per il Consiglio regionale, ma il consenso non è stato dato dalla presidente Stefania Saccardi. Insomma, una giornata sul filo della tensione politica. Intanto quello che sappiamo è che Italo Bocchino, direttore editoriale del Sacro d'Italia, potrebbe comunque intervenire oggi alle 18 nella sala affreschi del Consiglio regionale della Toscana, una sala prenotata da Fratelli d'Italia in alternativa appunto alla seduta solenne del giorno della memoria. Ma insomma, ci dice tutto in diretta Sandra Salvata. A te la linea, Sandra.
Sì, buongiorno Domenico. È proprio come hai detto tu, le polemiche di questi giorni sulla presenza di Bocchino alla giornata del ricordo per le vittime delle foibe potrebbero tuttavia essere a una svolta. Il condizionale è d'obbligo perché mentre vi parliamo è in corso la riunione dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea, che dovrà decidere se ufficializzare il diniego alla partecipazione del giornalista alla seduta solenne oppure se prendere altre strade. Se fosse confermata, come annunciato nei giorni scorsi dalla presidente Stefania Saccardi, l'intenzione cioè di cancellare gli interventi esterni, facendo sostanzialmente inversione di marcia dopo la levata di scudi di Ampi e Aned, allora Bocchino, che a sua volta, come è ingiustamente sottolineato, ha annunciato che sarà comunque presente oggi in Consiglio regionale, potrebbe parlare e presentare il cortometraggio nella sala prenotata da Fratelli d'Italia, che è quella degli affreschi, alle 18, dunque un'ora dopo l'inizio della seduta solenne per la giornata delle celebrazioni convocata per le 17 e in alternativa a quella. Per inciso, si tratta di un cortometraggio destinato alle scuole, Il silenzio dopo, di Federica Martini Masoni, sull'esodo dall'Istria degli italiani, con la voce narrante di Bocchino, che è proprio un esperto in tema. Se questa sia la soluzione bipartisan che placa gli umori a destra e a sinistra è ancora presto per dirlo. In ogni caso uno strappo c'è stato, assunto toni che, come hai giustamente precisato, connotano puntualmente la giornata dedicata alla commemorazione delle vittime delle foibe, all'esodo giuliano-dalmate e alle vicende del confine orientale. Anche Firenze, come è noto, ha accolto nel complesso di Sant'Orsola tra il 45 e il 55 del secolo scorso circa 600 esuli istriani, fiumani e dalmati. Su tutto questo la politica rischia di prendere in ostaggio la memoria, su cui Bocchino parla di propaganda, di censura. Sul suo profilo X, una manciata di ore fa, il direttore del Secolo d'Italia ha pubblicato un video dove, apertis verbis, ha detto che la censura fa schifo da qualunque parte arrivi, che la sinistra è illiberale, non lascia libertà di pensiero, e dà del pavido a Gianni, che, parole testuali, si è fatto mettere in faccia i piedi dall'Ampi. Gianni, che tuttavia avrebbe voluto evitare strumentalizzazioni politiche, è preferibile, ha dichiarato alla stampa, un dibattito interno al Consiglio in cui ogni forza politica potesse esprimersi. E poi ha ricordato quando, come assessore alla toponomastica, ha voluto mettere la lapide che ricorda Largo Martini delle Foibe vicino alla fortezza d'Abbasso. Lo ha detto proprio adesso al cimitero di Trespiano, a margine della deposizione di una corona di alloro al monumento che ricorda giusto appunto le vittime del massacro. Chi vuole forzare le cose e fare polemiche le faccia, le fa nel giorno sbagliato, ha concluso Gianni. L'assessore alla cultura della memoria Alessandra Nardini rincara la dose, specificando che a strumentalizzare questo giorno è proprio l'insistenza di Bocchino. Dunque vedremo cosa ne sarà di questa giornata, per la quale il giornalista si sarebbe comunque atteso le scuse da Gianni e Saccardi, come scrive il quotidiano La Nazione, ma ciò che rimane, almeno a me pare, un paradossale cul-de-sac, cioè non volendo politicizzare un evento celebrativo di fatto è quello che è accaduto. È tutto, a te la linea.
Grazie, naturalmente seguiremo proprio con Sandra Salvato il Consiglio regionale oggi pomeriggio, renderemo conto del Consiglio, delle polemiche, discussioni di questo ostaggio della memoria da parte della politica, come giustamente ricordava Sandra Salvato, ve renderemo conto della newsline serale. Intanto vi rendiamo conto dell'inchiesta sul Cubo Nero e delle polemiche politiche anche qui che hanno visto l'epicentro nel Consiglio Comunale di Firenze ieri, la vicenda del cosiddetto Cubo Nero, no? Sorto al posto dell'ex teatro comunale che è oggetto dell'inchiesta della magistratura. Nel frattempo, ieri in consiglio comunale, bagarre. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
La questione del Cubo Nero agita la politica fiorentina. Il punto centrale, dal momento che c'è un accordo generalizzato sulla inopportunità di tutta l'operazione che ormai nessuno difende più, riguarda le responsabilità, cioè a causa di quale decisione si è permesso la presenza di un manufatto posto sopra l'ex teatro comunale di Firenze, tanto impattante da arrivare persino a cambiare lo skyline della città. Chi fu a consentirlo? Per capirlo, la magistratura ha aperto un'indagine. Più di 10 persone hanno ricevuto un avviso di garanzia con invito a comparire in procura. Le indagini ipotizzano a vario titolo i reati di abuso edilizio, falso ideologico e violazione delle norme urbanistiche sul paesaggio. Ma c'è naturalmente anche un versante politico e così la vicenda sbarca inevitabilmente in consiglio comunale. A difendere l'operato dell'amministrazione l'assessore all'urbanistica Caterina Biti, che dopo il rituale c'è piena fiducia nella magistratura, ricostruisce l'iter amministrativo tentando di ridefinire le responsabilità. Resta in capo al Ministero della Cultura, ha detto la Biti, attraverso le sue articolazioni periferiche rappresentate dalla sovrintendenza, l'espressione del parere obbligatorio e vincolante sul merito paesaggistico. L'autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali, ha detto ancora l'assessora, è un atto di recepimento del loro parere. A testa bassa le opposizioni, di parere contrario. La gestione del caso, dicono dai banchi del centrodestra, dimostra per l'ennesima volta l'incompetenza di chi governa Firenze.
Sicurezza Scandicci, dal 19 febbraio torna la polizia locale in fascia notturna. Dopo 25 anni il servizio dei vigili urbani tornerà esteso anche nella fascia 19:01 del mattino. L'anticipazione ai nostri microfoni dell'assessore alla sicurezza del comune Renzo Vignozzi, parlando del rinnovo anche dell'adesione a progetti di collaborazione con i gruppi di volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Sentiamo.
Noi che partiremo col terzo turno della polizia locale faremo anche fare degli incontri fra i nostri ufficiali della polizia locale e gli appartenenti dell'Associazione Nazionale Carabinieri, proprio perché loro hanno visto, hanno toccato con mano, sanno quelle problematicità che sono accadute in città durante l'orario notturno. Sarebbe il terzo turno della polizia locale, sarebbe il servizio serale che gli operatori di polizia locale fanno dalle 19 alle 1 di sera.
E questa è un'estensione che voi porterete avanti sul territorio?
E la polizia locale sì, assolutamente, è una novità, diciamo, una novità nuova o vecchia che torna a Scandicci, perché l'ultima volta in maniera strutturale era stata fatta 25 anni fa, dopodiché purtroppo per carenza di organico, tagli di fondi del governo non abbiamo più avuto. Noi siamo riusciti con un enorme sacrificio anche del bilancio comunale, perché qui c'è da dirlo, perché i fondi scarseggiano ma le necessità aumentano, siamo riusciti a istituzionalizzarlo dopo un lungo lavoro di mediazione anche con le parti sindacali e il 19 febbraio partiamo.
Niente campo largo del centrosinistra per le comunali a Sesto Fiorentino, infatti comunali che si svolgeranno in primavera 2026, lo fa sapere con una nota la coalizione di maggioranza uscente, cioè Ecolò, Europa Verde, PD per Sesto e Sinistra Italiana, dopo l'incontro con Casa Riformista Italia Viva, compagine attualmente minoranza, in comune con due consiglieri. Un vertice che, secondo quanto spiega una nota, avrebbe evidenziato posizioni inconciliabili sul progetto della nuova pista del Porto di Peretola. Il comune di Sesto è tra gli enti locali che ha notificato al TAR della Toscana il ricorso contro il decreto e valutazione di impatto ambientale, la via dello scalo di Firenze. Nuovo appuntamento questa mattina sulle nostre frequenze in video, sui nostri social, dedicato al referendum giustizia del 22-23 marzo. In questa puntata, che trovate in versione integrale su contradio.it, il punto di vista del pubblico ministero, le conseguenze politiche del voto referendario sul governo in casa, con le voci di Christine von Borris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze, del professor Alessandro Chiaramonte, politologo Unifi.
Credo che questa riforma vada a toccare sette articoli della Costituzione senza che vi sia stato un adeguato confronto in Parlamento. Come sappiamo, nasce su proposta governativa, viene approvata senza nessuna modifica nella doppia votazione da parte di Camera e Senato, ed è una riforma che va a toccare punti nodali della magistratura. Separa le carriere, crea questa alta corte disciplinare e è vero che non intacca formalmente l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma la rende più debole la magistratura con questo sorteggio. Quindi è una visione molto critica, rimanda alla legge ordinaria per tantissimi aspetti che invece conteranno tantissimo, e quindi ecco, è una specie di norma, di una struttura spesso priva di contenuto, perché il contenuto lo determinerà il Parlamento e quindi la maggioranza di turno, e questo è pericolosissimo, perché non è che uno dica oggi la maggioranza farà, oggi o domani o dopodomani. Ed è una riforma cui più volte anche ministri hanno detto che la magistratura va controllata e che non accettano il controllo di legalità, ma non tanto dei PM, dei giudici, quindi non intacca solo i pubblici ministeri, ma proprio i giudici.
Può avere una qualche forma di influenza, di effetto, di ricaduta politica sul governo in carica?
È inevitabile che sia così, lo è sempre stato in qualche misura, a volte anche oltre le aspettative, e credo che lo sarà anche in questa circostanza. Del resto si andrà a votare per confermare una riforma costituzionale che è stata approvata con i voti della maggioranza parlamentare che sostiene questo governo, e quindi, come dire, sarà anche un voto sull'azione del governo e sulla attuazione del suo programma. Ci possiamo attendere che i sostenitori del centrodestra siano favorevoli e quelli del centrosinistra contrari, ma ci sarà ovviamente una conta per determinare se la riforma avrà poi successo o meno. Ovviamente è la Costituzione che non fissa quorum per referendum di carattere costituzionale, quindi a conferma di una riforma approvata dal Parlamento senza una maggioranza dei due terzi.
E ora ci colleghiamo in diretta con Chiara Brilli, che ha seguito per noi la conferenza stampa di presentazione del Festival MusArt nell'edizione 2026. A te la linea.
Sì, Domenico, alcune notizie le avevamo, altre sono confermate nella programmazione. Dal 28 giugno al 26 luglio al Parco Medicio di Pratolino, questa 11ª edizione per il terzo anno consecutivo al parco, Ben Harper era stato annunciato, aprirà il festival il 28 di giugno e per sua scelta il concerto inizierà alle 20:30, illuminato dal tramonto, ma ci sarà anche il concerto di chiusura all'alba di Vittorio Nocera il 26 di luglio. Nel mezzo Alfa, Mannarino, Elio e le Storie Tese, Luca Carboni e attesissima l'orchestra, il coro del Maggio Musicale Fiorentino con i Carmina Burana. Questo il 25 di luglio. MusArt Festival 2026 vede dunque una pluralità di generi, di occasioni in un contesto, quello del Parco Medicio di Pratolino, anche per decongestionare, no? Quello che è il contesto urbano e rendere questo appuntamento uno degli epicentri, possiamo dire, dell'estate della città metropolitana di Firenze. Il parco, vista la riapertura di via Bolognese, sarà più semplice da raggiungere con mezzi propri a differenza dell'anno scorso, e prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, anche gli angoli più suggestivi dell'area, a partire dal Colosso dell'Appennino, l'opera del Gian Bologna, per il quale il parco è noto e conosciuto. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo. Dunque un programma tutto da seguire, le cui informazioni sono sul nostro sito anche controradio.it, e sentiremo le voci dell'associazione MusArt e del sovrintendente del Maggio Fuertes questa sera in Newsline. A te la linea.
E siamo in chiusura, prima delle previsioni del tempo, il countdown per il tesseramento del contratto club. Sapete che quest'anno per noi è più che mai vitale arrivare all'obiettivo di almeno 2000 iscritti al contratto club, e purtroppo ancora non ci siamo, anche se il countdown via via sta segnalando una crescita, diremo costante, graduale, ma insomma una crescita. Però siamo ancora a 1865 soci a ieri, quindi ne mancano comunque 140 circa, non sono pochi. Mi raccomando, il momento giusto per iscriversi al Controllo Club, sostenere la vostra radio, anche perché il 26 febbraio, esclusivamente rivolta ai soci di Controllo Radio, ci sarà la cena sociale del Controllo Club, 19:30 al Tenax in via Pardese 46 a Firenze. Tutte le informazioni e le prenotazioni naturalmente sul sito controlladioclub.it. Il cielo sulla Toscana oggi parzialmente nuvoloso in mattinata con nebbie nelle valli interne, poi rapido aumento la copertura del pomeriggio con piogge nelle zone nord-ovest, neve sull'Appennino Tosco-Emiliano oltre i 1400 metri, venti deboli meridionali in intensificazione sulla costa e in arcipelago, mari da poco mossi a mossi, le temperature minime in calo, le massime invece in lieve flessione. È tutto, grazie a Ragioniere Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla Giovanni Giobarbasso, stato brado con voi, poi la Giustina, bravo che ascolta, a partire dalle 16, a partire dalle 18:45 invece la Newsline serale a cura della redazione. Ci risentiamo alle 18:45. Per quanto mi riguarda, un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.